Buonasera amiche e amici di Podcast Verso il Draft, benvenuti alla seconda puntata stagionale del nostro podcast. Come sempre l'intro è sulle note di Remember the Name dei Fort Minor, che ben si sposa con i nomi che dobbiamo ricordarci in ottica draft. Questa sera a farmi compagnia Oleg Bogdea, ciao Oleg.
Ciao Gabri, ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori, un saluto anche a Giovanni.
E infatti abbiamo l'onore oggi di avere in trasmissione il direttore di Adult Magazine, Giovanni Ganci. Ciao Giovanni e grazie di essere qui con noi.
Ciao Gabriele, ciao Oleg, io vengo, controllo, vedo come vanno le cose. Sei come l'orecchio del padrone in questo caso, aiuta sempre. Comunque è un piacere esserci.
Benissimo, infatti questa puntata dobbiamo stare attenti a non dire cavolate, mi raccomando Oleg, questa puntata serissimi e precisi, senza sparare i nostri soliti commentoni su determinati rookie. Bando alle ciance, partiamo direttamente con la trasmissione. Siamo in quattro settimane all'interno della nuova stagione NFL, quasi tutti i rookie del primo round hanno visto del tempo in campo. Devo dire, come avevamo accennato dopo week 1, le prestazioni per ora sono convincenti. Le ultime due settimane hanno anche visto l'esordio dei due quarterback, diciamo, rimanenti, ovvero Daniel Jones dei New York Giants e Dwayne Haskins dei Washington Redskins. Io farei partire subito Giovanni con Dwayne Haskins, che mi ha detto prima di iniziare questa puntata: voglio parlare di Dwayne Haskins. Cosa è successo con questo ragazzo che il cui esordio purtroppo non è andato come sperava sicuramente?
Ma tendenzialmente vorrei così ribadire, poi si dirà anche il vostro parere, quello che è uscito anche nella discussione di Scusate il disturbo, che trovate su Adult Magazine o su The Cutting Edge, per poterlo riascoltare, ed è su quanto sia stato sensato metterlo in campo domenica intorno a metà del secondo quarto della partita persa dei Washington Redskins. Perché dico questo? È ovvio che, come tutti sosteniamo, alla fine un QB rookie prima o poi dovrà giocare per mostrare il suo valore, anche solo per fare esperienza, ma io credo che in questo caso, e quello che ho visto, non soltanto le statistiche pessime, diciamo, di Haskins di questa prima partita, ricordiamo 0 touchdown pass e ok, ma 3 intercetti, 9 passaggi completi su 17, un rating di 32, cioè proprio numeri infimi, possiamo dirlo, ma questo per due motivi. Uno, perché ricordiamoci che in attacco di Washington Redskins quest'anno è quasi un'offesa al ruolo per la porosità che ha. E secondo, poi Haskins non mi è sembrato pronto ancora per poter dire la sua in un contesto del genere, perché è ovvio che aver davanti un'idea che ti protegge, una situazione anche di partita o societaria più tranquilla, aiutano. In questo caso credo che Snyder abbia Gruden abbia veramente esagerato nel rischiare Haskins, perché lo ha esposto a anche dei possibili infortuni, vista la situazione della linea d'attacco. E quello che abbiamo visto in campo è quello di una persona non pronta, ma attenzione, io non parlo di un valore assoluto, perché magari Haskins, ripeto, messo dietro una linea diventa il nuovo Daniel Jones, il nuovo Allen, eccetera, eccetera, eccetera. Però bisogna tener conto anche delle circostanze quando si fanno scelte del genere. E poi, vabbè, il problema è che i Redskins hanno sempre, porteranno sempre, per tutta la loro storia, finché noi riusciremo a tramandarla ai posteri, quello che hanno combinato con RG3, il suo macello in campo. E quindi, ecco, non mi è parso di rivedere assolutamente quello che era successo in quel playoff ormai di 4-5 anni fa, ma ho avuto proprio una sensazione di disagio nel vedere questo ragazzo che scappava a destra, scappava a sinistra, cercando di uscirne vivo da una situazione disastrosa, e che ha concluso, ripeto, con statistiche veramente, veramente brutte.
Oleg, vuoi aggiungere qualcosa? La disamina di Giovanni è fondamentalmente perfetta e condivido pienamente.
Sì, secondo me, ecco, a Washington, diciamo che prima di parlare del QB, secondo me parlare della situazione di Washington, perché l'allenatore Gruden, secondo me, adesso le sta provando tutte per salvare il suo posto, perché diciamo tra tutti i 32 allenatori è quello più a rischio, diciamo. In panico, nella disperazione, secondo me ha voluto provare la carta Haskins, che comunque non doveva metterlo in una situazione di partita del genere, perché ricordiamo che è un QB rookie, che anche al college non è che ha giocato tantissimo da titolare. Hawaii ha fatto un anno intero da titolare. Secondo me Haskins serve del tempo per imparare il cambio dal college al professionismo. Ecco, è molto facile bruciare dei QB, ricordiamo anche in passato ne sono successe. Secondo me serve del tempo e una linea migliore, ovviamente.
Io aggiungo solo che oggi ho visto un'analisi tecnica sulla partita di Haskins, e effettivamente il fatto che lui non abbia una linea a proteggerlo lo espone ulteriormente alla carica dei pass rusher avversari, ma soprattutto evidenzia in maniera ancora maggiore i suoi limiti. Nelle situazioni in cui lui è stato intercettato, sono tutte situazioni in cui crolla la linea, si diminuisce moltissimo il tempo per lanciare, lui perde lo sguardo che ha sul campo, anticipa la giocata con il risultato di farsi intercettare. Ma questo non deriva semplicemente da una mancanza nelle letture, deriva dal fatto che secondo me il ragazzo buttato nella mischia così in una partita in cui comunque i Redskins stavano ampiamente faticando, non abbia capito quasi niente, e nel momento stesso in cui ha visto crollare il suo muro davanti si sia fatto prendere, diciamo, un pochino dal panico e abbia anticipato alcune giocate con il risultato di farsi intercettare. Haskins ne avevamo parlato bene durante la strada di avvicinamento al draft, io penso che comunque possa essere un giocatore che ha da esprimere ancora tanto. Certo, come avete detto voi, non è stato il momento corretto, non è la situazione ideale, e questo ha solamente sovraesposto quelli che sono i suoi limiti in campo. Dall'altra parte della barricata, diciamo così, avevamo invece Daniel Jones, quarterback dei Giants. Molte polemiche quando era stato panchinato Eli Manning per far sì che il giovane rookie entrasse in campo, però diciamo che le ultime due partite che hanno visto i Giants uscire vincitori sono anche state abbastanza positive. Nell'ultima mancava anche Saquon Barkley, il running back fortissimo dei Giants, e quindi il peso sulle spalle di Jones era sicuramente maggiore. Oleg, comincio da te. Pensi che Jones stia seguendo un buon percorso di crescita? Cioè, ti immaginavi questo tipo di partenza? Ti sta sorprendendo o eventualmente c'è qualcosa che non ti sta piacendo di Jones?
Beh, ricordiamo subito al draft, no? La scelta di Jones è stata quasi derisa anche dal sottoscritto, diciamo, per essere sinceri.
Ma praticamente comunque da tutti quanti, credo.
È vero. Comunque Jones in queste quattro partite, ma anche in pre-season, secondo me è un ragazzo diverso da quello che ci aspettavamo. Ha imparato tanto, secondo me, anche da Manning, perché in queste partite che è entrato in campo ha fatto vedere che lui è già pronto, e questo qua non se l'aspettava nessuno, secondo me. Anche senza Barkley, l'ultima partita, che diciamo Barkley è il faro dell'attacco di Giants, ha guidato l'attacco molto bene, ecco. La parola giusta, secondo me, per me è sorpreso, perché non mi aspettavo. Comunque il braccio ragazzo ce l'ha, ce lo ricordiamo Duke anche l'anno scorso, no? Invece non mi aspettavo che così presto entrerà in campo e sarà già decisivo, ecco.
Giovanni, tu cosa ne pensi di questo ragazzo? Credi che Eli Manning, pur se panchinato, lo stia aiutando nel suo percorso di crescita? Cioè, il fatto che lui fosse pronto, come ha detto Oleg, è sicuramente merito suo, ma in parte può essere merito di Manning?
non posso pensare diversamente, Gabriele, cioè, ma proprio davvero non mi viene in mente qualcosa di diverso, cioè è ovvio che lo aiuterà, anche perché la scelta è stata chiara, è stata netta da parte del coach, quindi fare i bambini offesi non porta nulla, ma non porta nulla a quello che è Eli Manning, cioè anche perché se si comportasse in maniera poco appropriata le voci comincerebbero a girare e il primo a perderci secondo me sarebbe assolutamente lui. Quindi ecco, da questo punto di vista sono convinto che Eli Manning gli sta dando tutto l'aiuto possibile. C'è da dire questo, la prima partita fenomeno, due touchdown, 112 di rating, nessun intercetto, nonostante abbia subito 5 sec. Quella partita contro Tampa Bay, vinta di un punto, però insomma è stata una prova, un esordio a tutti gli effetti notevole, proprio perché si è trovato a prendere in mano una squadra riduce da due sconfitte, insomma non era affatto facile e lo ha fatto molto bene, come diceva Oleg, e ritorno al discorso, è evidente come Jones sia più pronto rispetto ad Haskins, cioè lo vedi dai movimenti in campo, dal controllo che ha di se stesso e di quello che gli succede intorno. Però voglio dire questo, io sono curioso di vederlo la quinta partita di campionato, la terza per lui, perché secondo me l'assenza di Barkley settimana scorsa ha pesato tantissimo. È vero che hanno vinto, però hanno vinto contro i Redskins, che ripeto sono candidati ad essere una delle tre squadre che si contenderanno la prima scelta, quindi secondo me non fa testo. E nonostante questo, ricordiamoci, un touchdown pass, ok, ma due intercetti e un rating molto basso, ha paradossalmente lanciato di meno rispetto alla prima partita, ma lì c'erano questioni di punteggio anche che hanno portato a, hanno obbligato il coach a farlo lanciare di più, qui non è servito visto lo scarto netto tra le due squadre, però ripeto, secondo me non ha brillato come nella prima, ecco, nonostante un avversario secondo me di rango nettamente inferiore rispetto ai Buccaneers. Secondo me l'assenza di Barkley è pesata tantissimo, anche se Gallman ha fatto una partita coi fiocchi. Vediamolo davvero adesso quando comincia a entrare la routine, tra virgolette, quando non c'è più la sorpresa, quando l'adrenalina non è più la stessa, vediamo se saprà mantenersi ad un buon livello.
Vi faccio una domanda lampo, su, sempre rimanendo in tema di rookie quarterback, a cui seguirà una risposta lampo. Chi è che dei top QB che sono usciti dal draft vi sta piacendo di più?
Jones, a me Jones proprio non me l'aspettavo, invece così a piacermi è stata la scelta numero uno.
Kyler Murray.
Sì, certo. Non mi aspettavo che il ragazzo diciamo che poi ad Arizona c'è anche un po', sai, è in una mezza rebuilding, diciamo. Comunque il ragazzo sta portando avanti, sta imparando, anche perché non è facile alla prima stagione, però ho visto lampi da QB NFL, perché prima che iniziasse, dopo la sua scelta, pensavamo è o non è lui un QB da NFL? Anche la sua altezza e tutta la storia del baseball, ecco, lui sta dimostrando di poterci stare in NFL, secondo me.
Giovanni?
Sono d'accordo con Oleg, Kyler Murray sta dimostrando, pur essendo anche lui quarterback di una squadra veramente in difficoltà, di avere la capacità di poterla guidare un team in NFL e quindi di poter costruire intorno a lui una squadra, che è anche un fattore da valutare per un management. Su questa persona ci possiamo costruire intorno a qualcosa? Abbiamo questi 4 anni, che ricordiamo che è la durata del contratto da rookie, 5 nel caso di Kyler Murray, essendo stato scelto al primo giro, 5 anni in cui costruire qualcosa e modificare il corso della storia della franchigia. Quindi assolutamente sono d'accordo per un discorso al primo giro. Poi adesso faccio una battuta, ormai stiamo diventando tutti innamorati di Gardner Minshew, che anche lui sono curioso di vedere come si comporterà, come giocherà già settimana prossima, nel momento in cui l'hype nei suoi confronti sarà è finito. In poche parole, quando clamorosamente topperà una partita, perché arriverà, come reagirà a questa disavventura, diciamo? Perché è lì che vedi veramente la capacità del giocatore, come giocatore in campo, ma anche come persona, come reazione. Perché finché si vince o magari si perde, ma tu sei comunque un protagonista perché hai giocato bene, continui ad andare avanti. Il giorno che arriverà la topica disastrosa, come reagisci? Come reagirà Dwayne Haskins settimana prossima, se giocherà, se inizierà da titolare la partita? È una bella domanda dopo quello che si è visto contro i Giants.
È uno spunto che ci servirà per parlare di questi giocatori nelle prossime settimane. Effettivamente questo è un bel punto da sottolineare, perché il contraccolpo psicologico nel momento in cui arriva la brutta prestazione, piuttosto che la partita difficile che non si riesce a portare a casa, su un giovane quarterback specialmente può avere un impatto potente sul resto della stagione o anche sul proseguimento stesso della carriera, perché molto dipende anche da come lui la assimila questa sconfitta. Detto dei quarterback, passiamo a parlare di un reparto che a podcast verso dopo il draft ci sta sempre molto a cuore, che è quello degli offensive linemen. Quest'anno non è stata una classe particolarmente entusiasmante, degli offensive tackle scelti nei primi round pochi stanno giocando titolari a sinistra, mentre al contrario secondo me ci sono un paio di nomi di uomini di linea centrali che stanno facendo molto molto bene, ovvero Eric McCoy, il centro dei Saints, e Garrett Bradbury, che è il centro dei Vikings. Parto con te, Oleg, e a Giovanni poi farò giusto una domanda sul ruolo in quanto in generale. Questi due giocatori ti stanno piacendo o c'è qualche altro lineman che ti ha colpito?
No, mi sono piaciuti entrambi. Ricordiamo già che erano i primi due, già prima del draft, erano i primi due centri arrancati sulle varie big board. Dunque, nei vari mock già sapevamo, no, più o meno che Bradbury andrà ai Vikings, secondo me. Tutti lo sapevano, anche lui forse aveva già la maglia pronta, ecco. Invece McCoy, siccome è stata una delle scelte più azzeccate in questo draft, ma McCoy ha fatto, ricordiamo, no, che i Saints hanno fatto una trade up per prenderlo, il ragazzo di Texas A&M, se non ricordo male. Era uno dei buchi nell'offensive line già ottima di Saints, no? Che secondo me il centro, secondo me, è un punto cardine, che sembra un giocatore, no, che si parla male, sia importante il tackle, così, secondo me, però parte tutto dal centro, ecco, secondo me. E lui ha dimostrato molto, un giocatore molto, molto bravo, sia in pass rush che sul gioco sulle corse, ecco, i blocchi per Camara, molto molto bene loro due ragazzi. Allora, degli altri ragazzi, ecco, non ho altri nomi, diciamo.
È un po' difficile quest'anno, effettivamente, un po' difficile. Abbiamo tanti ruoli in cui stiamo vedendo buoni elementi, ma in linea pochi. Poi sappiamo benissimo che anche specialmente la posizione di tackle sinistro è molto difficile emergere nella prima stagione. La domanda che ti faccio, Giovanni, è questa. Facendo una piccola ricerca, ho visto che i centri che normalmente escono nei primi due round al draft solitamente sono capitani nella loro squadra di college, sono giocatori che hanno una grande esperienza a livello di partite, le hanno giocate quasi tutte, e soprattutto sono molto, molto spesso degli studenti impeccabili, oltre che degli ottimi atleti, e hanno giocato quasi tutti 3-4 anni, quindi molto tempo. Tutto questo in queste stagioni si sta traslando in ottime prestazioni poi sul campo di questi centri. Quello che ti chiedo è molto importante per una squadra riuscire a scegliere il centro giusto? È una posizione solitamente poco considerata, però tutto questo che questi ragazzi accumulano al college fa poi la differenza in NFL?
Deve farla, anche perché il centro è, usare un paragone, il quarterback della linea d'attacco. Dei cinque dell'offensive line, il centro deve conoscere tutto, deve conoscere tutti gli schemi, ma quello vale un po' per tutti, ma non solo, è quello che fa da collante e che spesso fa le chiamate su eventuali blitz, su eventuali aggiustamenti, è un ruolo che va proprio, la cosa più vicina che mi venga in mente che ci sia ad un quarterback è il centro in attacco. Non è facile essere centri, le ricordo te, c'è il discorso di essere intelligenti, bisogna essere davvero smart, preparati e pronti a tutto per giocare in quel ruolo. Scegliere un centro buono vale una prima scelta, ad esempio hai detto te Garrett Bradbury dei Minnesota Vikings, come vale anche un secondo giro, che uno può pensare ah beh però prendo un ricevitore, un running back, un defensive lineman, un defensive end eccetera eccetera, ma è un centro ruolo molto delicato. C'è da dire questo, vale per quasi tutti i ruoli, ma credo che per il centro e il quarterback l'evoluzione del gioco nel college football, nell'NCAA, soprattutto in college di uso il termine prima categoria come North Carolina State, Mississippi State, per i due quarti, per quelli di Saints, Texas A&M, quindi anche ingegnere il ragazzo, è ormai tale che non c'è più quella distanza col mondo NFL come magari ci poteva essere 10 anni fa, in cui davvero qualsiasi giocatore che saliva di livello, saliva di categoria, tolti veri fenomeni, aveva bisogno di fare apprendistato. Adesso bene o male il giocatore è più pronto, questo è un vantaggio poi per tutti, però ripeto, un centro, prendete sempre in linea di massima, vale un quarterback per il ruolo che ha all'interno della linea d'attacco.
Pienamente d'accordo. Come sapete, podcast dopo il draft, diamo comunque sempre un occhio al draft dell'anno prossimo. La stagione NCAA è iniziata, vi ricordiamo che sulle frequenze di The Cutting Edge c'è anche il podcast dedicato al college football con i nostri Andrea Ghezzi e Francesco Fele, ma Oleg stasera ci parlerà di tre nomi da tenere d'occhio se vi state approcciando al football collegiale, se volete iniziare un po' a vedere quelle che saranno le promesse dell'anno prossimo. Chi sono questi tre ragazzi?
Allora, sono tutti e tre ragazzi, sono dei junior, ma sappiamo, è quasi sicuro che si dichiareranno per il prossimo draft, perché sono delle future stelle anche in NFL. Secondo me, ecco, partiamo da Andrew Thomas, il left tackle di Georgia. Ecco, per esempio, se controlliamo una macchina, no, per fare un offensive tackle, un left tackle perfetto, ecco, secondo me uscirà Andrew Thomas, secondo me. 6'5 per 325 libbre, proprio con le mani lunghissime, secondo me proprio è il prototipo perfetto per un tackle. Cosa dire di lui? Un braccio infinito, molto, molto mobile. Nelle prime 4 partite di quest'anno, anche l'anno scorso, non ha perso quasi nessuna sfida con i pass rusher avversari veloci o più pesanti, ecco. Contro le corse sappiamo, no, che Georgia, diciamo, è il suo gioco preferito, contro le corse è veramente fortissimo. Sì, secondo me l'anno prossimo, ecco, sarà un top 5 sicuro nel draft 2020. Ecco, da non sottovalutare anche il ragazzo, c'è anche la testa a posto, diciamo, ecco, un studente esempio. Importante. Sì, per un tackle, sì, ha la testa a posto, dunque è un ragazzo pronto, sì, diciamo. Il secondo nome di cui vi parlo è Jonathan Taylor, che abbiamo già parlato di lui anche nella sfida per l'Heisman Trophy. Il running back di Wisconsin. Beh, cosa dire di Taylor? È una superstar del college football. Già l'anno scorso, nell'anno da sophomore, ha battuto tutti i record della Big Ten. Quest'anno, nelle prime 4 partite, ha segnato un totale di 11 touchdown e ha corso quasi 600 yard. Ha demolito Michigan in week 3, se non ricordo male, in week 4, scusa.
4.
Sì, week 4, sì. Ecco, l'unica cosa di cui fare attenzione su Jonathan Taylor, che sappiamo, no, che la vita di un running back è più corta, diciamo, rispetto ad altri giocatori, no, per le botte che prendono. Ecco, lui a Wisconsin ha tante portate, ma come storicamente i running back di Wisconsin hanno molte portate in una stagione, anche lui. Ecco, da controllare secondo me sarà solo se integro fisicamente, ma come talento, ecco, è un talento puro da primo giro, ecco, secondo me. Il terzo nome di cui parliamo è Chase Young, il defensive end da Ohio State. Beh, sappiamo, no, che Ohio State è la fucina dei pass rusher. Ricordiamo i fratelli Bosa, no, che sono usciti negli ultimi anni, talenti anche a lui, secondo me è uguale a loro, molto molto forte, 6'5 per 265 libbre. L'anno scorso da sophomore ha fatto già 10 sec e mezzo, quest'anno in 5 partite è già 8. Beh, secondo me lui proprio è un perfetto di defensive end da 4-3, fisicamente molto disciplinato, molto potente, un ottimo run di, un run di defender, molto bravo a difendere contro le corse. Abbiamo visto, no, questo inizio stagione di Ohio State, che non ha concesso quasi nulla, no, ai running back avversari. È molto lungo, rapido nelle mani, anche un grande potenziale. Ecco, l'unica cosa secondo me su cui dovrebbe lavorare ancora è sviluppare le sue pass rush moves, dove ancora un attimo acerbo, però comunque è un potenziale elite che anche lui secondo me non dovrà uscire dalla top 6-7. Ecco.
L'anno scorso abbiamo detto tante volte di come il draft 2020 sarebbe stato da tenere d'occhio. Abbiamo parlato di quarterback soprattutto nelle scorse puntate. Tu oggi ci hai fatto i nomi invece di un defensive end, di un offensive lineman e di un running back. Ribadiamo, il draft dell'anno prossimo sarà veramente, veramente interessante. Un sacco di talenti cristallini, un sacco di talenti su cui poter costruire una franchigia. Correggimi se sbaglio, Oleg, ma sì, secondo me sarà uno dei draft più ricchi degli ultimi anni.
Sì, è un draft dove sto già guardando i vari mock, c'è del talento eccezionale secondo me, in tutti i ruoli, non è come l'anno scorso, no, che eravamo, diciamo, no, è il draft di difensivo solo con i defensive line e di defensive tackle. Vero. È un draft dove c'è pieno di talento in più ruoli. Poi i QB sono diciamo la fetta di torta più dolce del prossimo draft, ecco. Sì.
Giovanni, ti faccio un'ultima domanda: che giocatore vuoi che ti seguiamo per l'anno prossimo? Su chi vuoi avere degli insider?
Ma guarda, io andrei sul ruolo più che sul nome, perché davvero sarei molto in difficoltà a dire un nome. Lo accennava prima anche Oleg, credo che, è tolto il discorso di centro, credo che stiano diventando sempre più merci pregiata, i tackle d'attacco che coprono il lato cieco del quarterback. Cosa vuol dire? Vuol dire che tackle di destra, di sinistra, in base a quello che sarà il opposti al lato del quarterback, lancia per coprirgli il lato cieco. Sappiamo quanto è fondamentale avere qualcuno che mantenga, che protegga nella maniera migliore il lato cieco, perché è quello da cui ci si fa veramente male, perché arriva qualcuno che non ti aspetti. Quindi in base, ripeto, poi a quella che è il braccio del quarterback che lancia, un offensive tackle di sinistra o di destra che sappiano, ecco, che abbiano questa particolarità. Nel draft dell'anno scorso ricordiamo che al primo giro, e qua vado a memoria perché su questo non ero pronto, al primo giro credo siano andati tre tackle, forse,
o quattro,
ecco, vedi, a memoria. Questo per dire 4 su 30, su 32, quindi un ottavo del draft è stato dedicato a questo ruolo, che può apparire marginale, ma invece, soprattutto, ripeto, se sono tackle che vanno a proteggere la cieco del quarterback, che sono di una importanza capitale e assicurano, sono una vera e propria assicurazione sulla salute del proprio QB.
Perfetto, la nostra mezz'oretta di puntata è finita, abbiamo fatto un pochino un punto sulla situazione dei giovani rookie, abbiamo anche già dato qualche nome in prospettiva 2020. Io ringrazio vivamente i miei ospiti, grazie Giovanni di essere venuto a trovarci, speriamo di risentirci in una prossima puntata.
È stato davvero solo un grandissimo piacere.
E grazie mille anche a te, Oleg, come sempre, che ci dispensi un sacco di conoscenze sia sul college football che sui rookie che segui sempre attentamente.
Grazie a te, Gabri, grazie al nostro direttore, e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Noi ci sentiamo, anzi, tra un mesetto circa. e alla prossima puntata. Ciao!